il radiogiornale.
8 anni di relazioni privilegiate, Barack Obama oggi a Berlino, il congedo da Angela Merkel, la più stretta alleata in Europa, ne parleremo anche con un analista. Il quadro è complicato, ma il settore bancario svizzero resta solido. Nostra intervista al direttore dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, Marc Gelisch, master di Londra, Stan Wawrinka vince e spera ancora nelle semifinali, il vodese però dovrà vedersela con il numero uno al mondo, Andy Murray. Barack Obama si congeda dagli alleati europei, dalla Germania. Il presidente americano è giunto ieri a Berlino e tra qualche ora incontrerà la cancelliera Angela Merkel, con la quale affronterà diversi temi, dalla crisi europea a quella medio orientale, ma anche inevitabilmente l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Ne parliamo con il nostro collaboratore Walter Rau in diretta da Berlino. Allora, una visita di commiato dall'alto valore simbolico.
Ma dall'altissimo valore simbolico, perché diciamo è l'ultima visita in Europa di Barack Obama, e ha scelto proprio Berlino, ha scelto proprio la Germania per farla, per incontrare quella che secondo lui è appunto la più stretta e anche più amichevole partner degli Stati Uniti in Europa e nell'Occidente. Il calendario è piuttosto fitto, quello dopo che è avvenuto ieri il suo atterraggio intorno alle 18 all'aeroporto di Tegel. Già ieri sera si sono incontrati a cena all'hotel Arlon, dove pernotta il presidente americano, e una cena durata 3 ore, dove hanno già avuto occasione i due leader politici di una lunga conversazione che oggi verrà proseguita, ma in tarda mattinata in cancelleria, poi nel pomeriggio un incontro con la stampa e stasera di nuovo una lunga cena in cancelleria, questa volta data in onore di Obama proprio dalla stessa Merkel.
Ecco, Obama è il passato, come si sta preparando la Germania alla transizione con il nuovo presidente, il futuro presidente Donald Trump?
Beh, diciamo che in attesa di sapere chi è e cosa veramente vuole Donald Trump, da Berlino vengono lanciati importanti messaggi e avvertimenti anche all'indirizzo di Washington. A livello politico la cancelliera lo aveva già fatto nel suo messaggio di auguri dal candidato repubblicano dopo la sua nomina, cioè dopo la sua vittoria alle elezioni presidenziali, aveva cioè detto a Trump che le condizioni per buoni rapporti bilaterali erano i rispetti dei valori e dei principi sacri, insomma, dell'Occidente. A livello economico invece Merkel e Obama hanno appena redatto assieme un articolo che uscirà sul settimanale Wirtschaftswoche e su altri settimanali e testate economiche europee, nel quale si mette in guardia dal ritornare ad un periodo pre-globalizzazione nel quale vengono innalzate di nuovo barriere protezionistiche. Merkel e Obama si esprimono anche a favore del trattato di libero scambio TTIP e dell'accordo sul clima, insomma, soprattutto avvertimenti che vengono lanciati oggi qui da Berlino.
Grazie Walter Rau. E dunque il presidente americano, lo abbiamo detto, ha definito la cancelliera tedesca la sua più stretta alleata. Quale dunque il rapporto tra i due leader? Approfondiamo un po' questo aspetto con il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Emiliano Bosso, che ha rivolto queste e altre domande a Matteo Garovaglia, ricercatore associato alla Brookings Institution di Washington.
Il rapporto è ottimo, ed è ottimo nonostante il fatto che abbia dovuto superare alcune difficoltà. Ricordiamo qualche anno fa tutti questi screzi che sono stati causati dal fatto che erano emersi dei casi di spionaggio da parte degli americani nei confronti della cancelleria qui tedesca a Berlino, ma in linea di massima il rapporto è ottimo, non solo da un punto di vista meramente della qualità del rapporto professionale tra i due paesi, la cancelleria e la Casa Bianca, ma proprio anche a livello personale e umano. C'è molto rispetto nei confronti dell'uno e dell'altro.
Rispetto dunque per Angela Merkel, leader forte di un'Europa debole. Allargando il discorso, com'è al momento la relazione tra gli Stati Uniti e una Unione Europea che vive, direi, momenti di fragilità per la Brexit, ma non solo?
Anzitutto la relazione tra Washington e Bruxelles passa da Berlino, questo è qualcosa che io nel mio lavoro tra le due sponde dell'Atlantico vedo costantemente, si guarda Berlino come interlocutore chiave da Washington e poi da Berlino si arriva a Bruxelles e si apre il discorso al resto dell'Unione Europea, quindi da questo punto di vista Berlino è fondamentale. Lo è ancora di più visto il fatto che c'è quello che io definirei il nuovo rapporto speciale, la relazione speciale, the special relationship, di cui sempre si è parlato tra Londra e Washington, in realtà è sempre più tra Berlino e Washington, ancora di più oggi che con la Brexit il Regno Unito si viene a emarginare da solo dai giochi di integrazione dell'Unione Europea.
Matteo Garavoglia. Dunque l'Unione Europea deve fare i conti con la Brexit, ma adesso dovrà farli anche con Donald Trump. Poco si sa della sua politica estera, se non le dichiarazioni, i proclami della campagna elettorale. Circolano comunque parecchi timori sulla NATO, sul libero scambio. Quanto sono fondati e quanto sono diffusi?
Questi timori sono molto, molto diffusi e in parte giustificati semplicemente perché nessuno ha la più pallida idea di che cosa sarà la politica estera di Donald Trump. Quello che molti di coloro che lavorano in ambiti di politica estera e delle relazioni tra i due paesi si aspettano è lo svilupparsi di un rapporto che sarà molto più mercantilistico, molto più business. Io ti do, tu mi dai. Però un rapporto da quel punto di vista più povero, perché il rapporto transatlantico e della NATO, e non solo della NATO, è stato un rapporto storicamente basato su valori, di un respiro molto più ampio di quello che potrebbe essere una banale transazione commerciale.
Matteo Garavoglia della Brookings Institution di Washington. Intanto l'ambasciatrice statunitense in Svizzera, Susie Levine, ha fatto sapere che terminerà la sua funzione in gennaio, il 20 gennaio 2017, per la precisione, come lei stesso ha scritto sulla sua pagina Facebook. La data è quella dell'insediamento del nuovo presidente Donald Trump. Va ricordato che il posto a Berna non viene tradizionalmente assegnato a diplomatici di carriera, ma a persone che hanno sostenuto la campagna del presidente. La donna col niqab che in modo provocatorio si era fatta dare la prima multa in Ticino dopo l'introduzione della legge anti-burka sta ora facendo discutere in Germania. Vuole infatti denunciare la Bild Zeitung perché ha pubblicato una sua foto a volto scoperto. Il contributo di Alan Kramer.
Siamo di fronte ad un ulteriore capitolo in quel rapporto conflittuale che la svizzera Nora Illi ha instaurato coi media e che le garantisce una visibilità sproporzionata rispetto al suo ruolo nella comunità musulmana in Europa. Una visibilità ora letteralmente eccessiva a suo modo di vedere, dal momento che la Bild Zeitung, il giornale con la maggior tiratura della Germania, ha mostrato una sua vecchia foto senza quel niqab col quale lei da qualche anno esprime la sua fede islamica, difendendone una visione estrema. Per lei una lesione della personalità, quindi annuncia azioni legali. Il giornale ha pubblicato la foto dopo una sua contestatissima partecipazione alla trasmissione televisiva Anne Will, rinomata tavola di discussione di ARD, il principale canale di servizio pubblico germanico. Nora Illi era invitata in quanto delegata femminile del Consiglio Centrale Islamico della Svizzera, un'organizzazione che rappresenta solo una piccola minoranza dei musulmani del nostro paese e contro la quale è in corso un procedimento penale per violazione della legge che vieta lo Stato islamico. Proprio per questo motivo il Ministero Pubblico della Confederazione aveva espresso irritazione per la piattaforma che ARD aveva offerto a una sua esponente di spicco.
Il sistema bancario elvetico sta vivendo un momento travagliato, tassi negativi, regolamentazioni sempre più severe, senza dimenticare un segreto bancario praticamente scomparso. Tutto questo sta condizionando l'attività degli istituti di credito. Ieri al Centro Studi Bancari di Vezia, il direttore dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, Claude-Alain Margelisch, ha incontrato la stampa per fare il punto della situazione. Per noi c'era Marzio Minoli.
Il mondo bancario fuori dai nostri confini nazionali è spesso al centro della cronaca per diversi problemi e anche in Svizzera la situazione non è delle più rose. Sentiamo il direttore della SB sullo stato di salute dell'industria bancaria elvetica.
Je crois que la situation du secteur bancaire en Suisse est une situation certes difficile.
Credo che la situazione sia certamente difficile, ma in ogni caso le banche quest'anno hanno dimostrato di essere molto solide e capaci di resistere alle avversità. Questo ha permesso loro di ottenere buoni risultati dal punto di vista della redditività. Le preoccupazioni però riguardano soprattutto il mondo del lavoro. Il posto in banca fino a qualche anno fa era ritenuto un posto sicuro. È vero, l'occupazione nel settore è leggermente calata lo scorso anno e anche quest'anno la tendenza è stata confermata. Detto questo, bisogna anche vedere quali opportunità si presentano per il futuro, ha continuato il direttore dell'Associazione Svizzera dei Banchieri. Da una parte alcuni posti scompaiono a causa di fusioni e ristrutturazioni, dall'altra però ci sono nuove professioni che vengono create, soprattutto soprattutto nell'ambito tecnologico, e io sono fiducioso, la situazione si stabilizzerà e ci saranno delle nuove professioni che creeranno posti di lavoro. Infine, Claude Allen-Margelisch ha posto l'accento sul problema dell'accesso ai mercati, una priorità assoluta che sta incontrando non pochi ostacoli, fin tanto che uno dei problemi più spinosi con l'Unione Europea, ovvero la libera circolazione delle persone, non verrà risolto.
Nella prossima edizione del Radio Giornale l'intervista integrale al direttore dell'Associazione Svizzera dei Banchieri. La terza riforma della fiscalità delle imprese costerà al Canton Ginevra oltre 348 milioni di franchi e 91,5 milioni ai suoi comuni in mancate entrate fiscali. Il tasso unico di imposizione sarà del 13,49%, in leggero aumento per le multinazionali, ma in netto calo di oltre 10 punti percentuali per le imprese ordinarie. Nuove condizioni che creeranno un forte differenziale fiscale anche con la vicina Francia, dove le tasse per le aziende superano il 30%. Gabriele Fontana.
Nessuna concorrenza fiscale con il limitrofo Canton Vaud, ma una forte attrattività di Ginevra per le aziende situate subito oltre la frontiera francese. Il capo del Dipartimento Ginevrino delle Finanze, il consigliere di Stato PPD, Serge Dalbusco.
Il cantone è aperto a tutte le persone che vogliono investire nel cantone, e quindi se c'è questa volontà o questo movimento, penso che sia una cosa positiva.
Non tutti però la pensano così, soprattutto tra i sindacati che temono un'importazione di dumping salariale e di traffico frontaliero, mentre il municipale di Ginevra d'insieme a sinistra, Rémi Pagani, guarda già al decisivo voto popolare cantonale dell'autunno 2017 e denuncia. Non avremo più soldi sufficienti per costruire e mettere in funzione ad esempio dei nuovi asili nido, si tratta di una fuga in avanti del governo cantonale e il municipio della città s'arrende rinunciando a combattere la riforma, dicendo in ogni caso non potremo fare nulla. Ma la capo di Castero Finanze della città, la socialista Sandrine Salerno, afferma invece di aver dato l'accordo al municipio a maggioranza rosso-verde a una precisa condizione, che il centrodestra, maggioritario invece in consiglio comunale, accetti bilanci in deficit in attesa che si riequilibrino le finanze, sperando così nel rilancio economico promesso dal cantone con l'abbassamento dell'imposizione di gran parte delle aziende locali, crescita economica che dovrebbe generare con il tempo pure un aumento delle entrate fiscali.
Sempre più persone nel mondo fanno capo a mezzi elettronici per i propri pagamenti, e in Svezia, dove quasi la totalità della popolazione non usa più le banconote, la banca centrale si sta chiedendo se non sia il caso di introdurre una forma di moneta elettronica, l'e-corona. Johnny Canonica.
La spesa al supermercato, il biglietto al cinema, ma anche il posteggio in centro città. In Svezia quasi tutto viene pagato elettronicamente, con carte di credito o di debito. Il 97% della popolazione non utilizza monete o banconote per i propri acquisti. L'elettronica la fa insomma da padrona. È soprattutto per questa ragione che Cecilia Skingsley, la vicepresidente della Banca di Svezia, in un discorso tenuto a Stoccolma, ha affermato che la Riksbank deve valutare se non sia il caso di fornire al pubblico, persone e imprese, ma anche allo Stato, una forma di moneta elettronica ufficiale, una e-corona che non deve rimpiazzare la carta moneta, ma completarla. Quella di Svezia non è la prima banca centrale ad avere avviato una riflessione sulla questione. Quelle di Gran Bretagna e Canada già lo stanno facendo, ma vista l'altissima percentuale di popolazione che utilizza un mezzo elettronico per fare i propri acquisti, nel paese scandinavo la questione è più urgente. I problemi da affrontare sono però molti, soprattutto perché ci si inoltra in un territorio inesplorato, oltre che impalpabile, a differenza di monete banconote.
Siamo alle notizie sportive, in studio Giordano De Lucia.
Sì, il tennis in apertura è Stan Wawrinka che vince e rimane in corsa a Londra. Ieri sera il svedese si è ritrovato dopo la sconfitta all'esordio nel Master e ha battuto in 2-7 entrambi al tie-break il croato Cilic, una prestazione che ci voleva dopo la punizione subita l'altro giorno dal giapponese Nishikori. Ma sentiamo proprio Wawrinka.
È cambiato molto rispetto all'altro giorno. Dopo quella brutta sconfitta mi sono confrontato proprio negli spogliatoi col mio team e c'è stata una grande discussione, e poi sono riuscito ad allenarmi bene martedì. Era importante reagire dopo quella batosta, era la cosa più importante per me. Si tratta ora di una bella vittoria, questa che mi permette ancora di puntare alle semifinali.
Infatti Wawrinka può ancora ambire alle semifinali, decisiva sarà la partita di domani contro il numero uno al mondo Andy Murray, che sempre ieri ha dovuto faticare fino al terzo set per aver ragione del giapponese Nishikori. Intanto nell'altro girone del Master, Novak Djokovic è già certo di passare il turno, a favorirlo anche il ritiro del francese Monfils. Il serbo oggi affronterà il sostituto di Monfils, ovvero il belga Goffin. L'altro incontro sarà un vero spareggio, dunque quello tra Thiem e Raonic. Nel basket infine la rivincita di Coppa va al Lugano, a pochi giorni dalla sconfitta in campionato i Tigers si sono imposti sulla Samassagno ieri sera 85-72 il punteggio per i bianconeri, che accedono così ai quarti di finale.